4 mattino.
Ricomincia la rassegna stampa di Simone Spezia. Troverete prevalentemente brutte notizie, scatti d'ira, mugugni e un po' di buona musica.
Adesso è l'ora di tutti quelli che parlano di disagio giovanile di oggi, ma che la facciano finire per favore. Qualcuno si ricorda di Pietro Maso? Chi ha sterminato la famiglia per eredità? Qualcuno si ricorda di Bestie di Satana? Sempre anni fa quanti ne hanno ammazzati? Qualcuno si ricorda di Omar e Erika? Voglio dire, ci sono sempre state queste cose. È inutile che adesso che ne vengono fuori col disagio giovanile di odierno. Sono sempre state, forse una volta anche di più.
La signora Boccia, nel controbattere e rispondere ogni volta via social alle dichiarazioni dei politici, cosa ci guadagna nel fare queste dimostrazioni? Non capisco perché si incaponisce nell'aver ragione su questo argomento.
Secondo me perché si diverte, molto semplicemente.
Gli adolescenti difficilmente vanno a commentare un articolo di giornale, cioè tu dovresti vedere che tipologie di video guardano, molto stupide spesso, non voglio generalizzare, e i commenti relativi che vengono fatti. Allora a quel punto ti renderesti conto e potresti fare un confronto reale su, come dire, la qualità della roba che gira su app tipo TikTok eccetera.
Le posso dire una cosa, cara ascoltatrice? Io capisco benissimo, perché questo è un sentimento molto diffuso, ma perché questa generalizzazione? Io è una cosa che non veramente fatico a sopportare, questa generalizzazione. Ci sono giovani e giovani, ci sono contenuti e contenuti, ci sono modalità di consumo dei contenuti e modalità di consumo dei contenuti diverse. Tutto ciò, anche questo fa parte del dibattito, della riflessione, però fa anche un po' parte, se vuole, di un, non si offenda, quello che definirei luogo comunismo su cosa guardano i giovani e su cosa fanno i giovani, che spesso sono molto diversi, fanno delle cose diverse, hanno una profondità e una sensibilità su determinati argomenti anche grazie ai social, che è molto diversa e molto più seria della nostra. L'attenzione ad una serie di temi ai quali noi non abbiamo mai guardato e dei quali non ci siamo mai occupati, che possiamo discutere, possiamo dire è giusto, è sbagliato, non lo so, però spingiamoci un po' più avanti e, se volete, chiediamoci invece come ci comportiamo noi nell'utilizzo di questi mezzi. Ecco, un po' riassume l'ascoltatore con i giovani con 2G, no? Che è un po' sempre questa idea. E poi capisco la perplessità di chi scrive, di chi è perplesso di fronte a tutto questo. Ragioniamoci, riflettiamoci insieme, per carità, no? Siamo tutti aperti a questo. Va bene, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:21 minuti di martedì 3 settembre. Al microfono sempre Simone Spezia, Carlo Salvatore in regia, Marco Santoro in assistenza e in redazione. E veniamo dunque alle aperture dei giornali di oggi. Dove il Sole 24 Ore, oggi parleremo, come già vi dicevo, parecchio di Ucraina e non solo, di paesi in difficoltà, genericamente intesi. Toccheremo il tema della Cina, toccheremo il tema della Libia, ma non solo quello, ovvio, parleremo anche d'Italia, nella quale le difficoltà non mancano mai. L'apertura del Sole 24 Ore: gas russo, corre l'export in Europa. Volumi molto inferiori al preguerra, ci racconta Sissi Bellomo, ma in aumento grazie alla Turchia e non solo. E la ripresa dei flussi ha consentito a Gazprom di triplicare l'utile netto. Ovviamente rifornendo in questo modo, come potrete immaginare, non scrive Sissi Bellomo, lo diciamo noi, ma perché è evidente, la macchina bellica russa. La Stampa, e andiamo su giornali che aprono in maniera un po' diversa rispetto agli altri, La Stampa che apre sulle spese folli del CPR in Albania, la famosa operazione per portare i migranti appunto in Albania, tutti in corsa per l'Albania, 1 milione al mese per pagare la diaria agli agenti italiani. L'operazione ha più o meno appunto queste dimensioni. E poi ci sono notizie che troverete un po' su tutti i giornali, delle chat che ci sono state tra la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e non solo, quando ci fu la strage di Cutro. La Repubblica apre con un'intervista di Tonia Mastrobuoni ad Alice Weidel, che è la leader di AfD Alternative für Deutschland, pronti a uscire dall'Unione Europea. E poi molti giornali aprono invece sul Medio Oriente e su questo nuovo scontro che c'è tra il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Alta tensione Stati Uniti-Israele, il titolo del Corriere della Sera, perché Biden ieri ha detto che il premier non fa abbastanza per l'intesa, la replica è stata sconcertante. Gaza, Biden attacca Netanyahu, Bibi tira dritto, non ci ritiriamo, è il titolo di domani. Muro del pianto e l'apertura del manifesto, centinaia di migliaia di israeliani sono tornati in strada ieri contro Netanyahu. Ricordiamo che il manifesto, così come Avvenire, sul quale arriveremo tra un attimo, non escono il lunedì, e quindi poi a volte il martedì hanno dei titoli che richiamano anche le notizie del giorno prima. Di questa manifestazione abbiamo parlato ampiamente ieri. Israele nella morsa, invece, il titolo di Avvenire, con lo sciopero generale che paralizza e divide il paese, con Biden che attacca Netanyahu, quindi mette insieme i due elementi Avvenire. Netanyahu accerchiato, Biden e Harris all'attacco, è il titolo del Messaggero, anche se l'apertura vera e propria, o meglio, questa è l'apertura vera e propria, nel senso che tecnicamente, per chi è appassionato ai giornali, si tratta del pezzo che si trova in alto, per essere chiari. Però diciamo quello che possiamo definire il titolo forte di prima pagina: la spinta alle pensioni minime. Meloni, sono la nostra priorità, manterremo la rivalutazione al 120%, stop bonus a pioggia. E poi si sofferma anche sulla questione dell'autonomia. Occhio, il LEP, ossia i livelli essenziali di prestazioni, sono il presupposto dell'autonomia. Questo richiama, lo dico perché si fosse perso un pezzo del dibattito di agosto, ma è un tema che abbiamo affrontato più di una volta qua a 24 mattino, richiama un certo grado di tensione che si è registrato tra gli alleati, non solo sullo Ius Scholae, del quale si è parlato infinitamente, ma proprio appunto sull'attuazione dell'autonomia, con perplessità che sono state espresse dai vescovi, in parte da Forza Italia, che dice prima bisogna stabilire i livelli essenziali di prestazioni, e oggi Meloni interviene su questo fronte. Sarà interessante anche questo lato nell'arco del dibattito politico che si svolgerà nei prossimi mesi. L'onda neonazi travolge la Germania, Scholz è seppellito, l'Europa rischia il contagio e l'apertura dell'unità, anche questo non è in edicola, il lunedì. Assediato è il titolo del Riformista, la foto è quella di Benjamin Netanyahu appunto. Il giornale apre con le parole di Giorgia Meloni: mai così tanti occupati in Italia, anche se l'apertura vera e propria in questo caso è dedicata alla Germania a pezzi, con Volkswagen che vede le chiusure in vista, ma altri due titoli in alto. La prima intervista a Toti, non sono riuscito a farvi sentire un passaggio prima, l'ha realizzata ieri Nicola Porro, un'intervista interessante con tanti elementi più larghi anche della sua singola vicenda giudiziaria, perché vi è contenuto anche un ragionamento intorno al finanziamento della politica. Tante volte ce ne siamo occupati da queste parti, cioè dice: signori, questi pagamenti che mi faceva Spinelli erano tracciati, era tutto chiaro, limpido e legittimo, adesso mi dovete spiegare, se questa roba non va bene, dice, mi dovete spiegare come si deve finanziare la politica. Conferma, il dossier su Crosetto nasce dai cronisti di De Benedetti. Cantone spiega le richieste di arresto per Laudati, il PM, per Striano rivelate dalla Verità, rischi di reiterare i reati e di inquinare le prove. L'ex collega dell'antimafia ha incontrato politici, toghe, inquirenti e giornalisti. E poi si parla del ruolo di Domani. Sapore di Salis, l'apertura di Libero, dalla montagna al mare, l'ex galeotta in ferie da 2 mesi, la sua foto in barca con il padre diventa un caso, la miracolata della politica. Credo che però, a dire il vero, con tutto il rispetto per Libero naturalmente, che ha il diritto di fare, è appassionato della vicenda di Ilaria Salis, come sappiamo fa titoli continuamente da settimane, e credo che tutti gli europarlamentari siano sostanzialmente in ferie da 2 mesi in attesa della riapertura del Parlamento Europeo. E poi il caso San Giuliano non molla, ma Pompei perde il G7, l'apertura del Fatto Quotidiano, il quotidiano nazionale titola su Meloni che assolve San Giuliano. Lo assolve per ora, secondo il quotidiano nazionale. Segnalo che sulla Stampa, tra l'altro, c'è una lettera del ministro San Giuliano che dice appunto che mi pare di aver visto il G7 non si fa a Pompei. Va bene. Da cosa iniziare? Guardate, io inizierei proprio dalla questione dell'Ucraina, che poi ci porterà ad allargare il discorso, soffermandoci sulla posizione italiana, quella della quale abbiamo parlato poco fa, mandare armi, non mandare armi, cioè, o meglio, non mandare armi in questo caso, ma consentire all'Ucraina di utilizzarle sul territorio russo. Il primo pezzo sul quale vi voglio portare, firmato da Paolo Brera, inviato a Dnipro del quotidiano La Repubblica, pagina 12, il quale racconta le difficoltà militari che sta vivendo l'Ucraina in questo momento e i dubbi che sono aperti sull'apertura del fronte di Kursk, visto che, come ci raccontava il generale Battisti poco fa, in realtà i russi sono riusciti a non tanto a contenere l'avanzata Kursk, e questo pare abbastanza evidente più che altro per la dimensione dell'esercito ucraino, ma dall'altra parte a continuare ad avanzare nel Donbass. Il fronte del Donbass è rovente, il contrattacco a Kursk ha stravolto gli equilibri, la guerra è entrata in una fase cruciale, ogni giorno i russi lanciano più di 100 arrembaggi lungo tutto il fronte, la macchia delle nuove conquiste si distende così velocemente da far tremare i polsi all'ex colonnello della SBU ed esperto militare Oleg Starikov. Ci stanno distruggendo. Stanno cercando di tagliare il nostro fronte in due parti, ora spiega Starikov in un'intervista. La situazione si sviluppa in progressione aritmetica, ma ci sono segnali chiari che possa diventare geometrica. I 300-400 metri conquistati al giorno stanno diventando chilometri. E dunque ci sono tutte le perplessità su questa offensiva Kursk, che ha impegnato delle forze importanti ucraine su un fronte, in un tentativo di sorpresa che però non è riuscito a cogliere la Russia. Diciamo così, a far sì che la Russia poi distogliesse forze dal Donbass. La situazione peggiora. Mariana Bezugla, vice capo della Commissione Difesa e parlamentare del partito di Zelensky, ha scattato personalmente foto nelle trincee abbandonate a Selidove, alle porte di Pokrovsk, accusando il nuovo capo delle forze armate Sirski di avere sguarnito il Donbass. Diverse unità di veterani esperti sono state sostituite con neocoscritti dell'ultima mobilitazione, inesperti e non motivati, ai primi bombardamenti rompono le righe e abbandonano le trincee. Critiche sono arrivate anche dalla stampa internazionale. Ora la Russia può prendere l'intera regione di Donetsk entro novembre, dice a BBC l'analista ucraino Mikhail Zirokov, secondo cui a Mosca restano 2 mesi, se il tempo reggerà, per avanzare al riparo delle foglie con terreno asciutto per i blindati. E le buone notizie per la Russia, vien da dire, non finiscono qua. Arrivano anche da quello che scrive, come dicevamo, oggi il Sole 24 Ore, in questo ottimo pezzo di Sissi Bellomo, che ci racconta come stia correndo l'export di gas russo in Europa. Ma come, non avevamo deciso di farne a meno? Al top dell'anno con l'appoggio turco, nel primo semestre esportazioni in rialzo del 25% rispetto al 2023 e Gazprom che triplica l'utile netto. Dunque, che cosa sta succedendo? Che il gas russo si mescola col gas di altri paesi, molto semplicemente, per essere un po' brutali, un po' grezzi, naturalmente poi le cose sono più complesse, però la sostanza è questa. In Turchia inizia a prendere forma il nuovo hub del gas che il Cremlino prefigurava fin dal 2022 con la collaborazione di diversi altri paesi, tra questi anche alcuni membri europei come l'Ungheria e la Bulgaria, oltre all'Azerbaigian, che con le proprie risorse non è in grado di raddoppiare entro il 2027 le esportazioni di gas verso l'Europa, consentendo di potenziare il gasdotto TAP, che è quello che arriva in Puglia, come sapete perfettamente. E ora si presta ad agevolare la distribuzione del gas russo. Sono altri tasselli importanti, sono l'Ungheria. Ricordiamo che il ministro degli esteri ungherese venerdì scorso, tra l'altro subito dopo un consiglio esteri, se non vado errato, europeo, è andato a Mosca e ha incontrato l'amministratore legato di Gazprom, Alexei Miller, e poi appunto anche la Bulgaria. Punti ci pare fondamentali a fronte di un dibattito italiano, un dibattito europeo su questo tema, sul quale arriveremo tra un attimo.
24 mattino.
Dopo l'invasione russa, subito lo pensavo e ancora continuo a pensarlo, immediata annessione dell'Ucraina alla NATO e difendersi con la NATO. Durissima sarebbe stata, però secondo me avremmo risolto il problema un po' prima.
Non lo so, sinceramente, là, come sa, poi su questo ci si divide molto, perché si dice che avrebbe rappresentato l'ingresso in guerra dei paesi NATO con la Russia. Forse la Russia si sarebbe spaventata, non lo sappiamo, col senno di poi. Cioè, se noi poi sono piene le fosse, come sai. Intanto, notizie di poco fa, un bambino di 8 anni e una donna di 38 sono stati uccisi ieri notte a Zaporizhia nel corso di un attacco missilistico russo. Dunque, veniamo a come si pone l'Occidente di fronte a tutto questo, come si pone l'Europa, come si pone sul tema proprio dell'invio delle armi. Ora, vi porterei innanzitutto su un'opinione, diciamo, da destra, nel senso di un editorialista e di un commentatore e di un quotidiano non proprio lontano né dalle posizioni del governo né da quelle del ministro degli esteri, Antonio Tajani. E questo il quotidiano è Il Giornale, è pagina 19, il commentatore è Augusto Minzolini, che tra l'altro del partito di Tajani è stato parlamentare ed è giornalista, come sapete perfettamente. Francamente, vi leggo questo passaggio dove il titolo è molto evocativo: a Kiev, il rischio di una nuova Kabul, che è la capitale afghana, per chi non lo sapesse. Francamente la classe politica del paese avrebbe potrebbe mostrarsi unita su ben altro, e si riferisce tanto alle dichiarazioni di Tajani quanto a quelle di Elie Schlein, che ha preso più o meno la stessa posizione. L'Ucraina non può usare le sue armi per colpire il territorio russo, questo è più o meno. Francamente la classe politica del paese avrebbe potrebbe mostrarsi unita su ben altro, non certo nella condivisione di una posizione per nulla encomiabile dal sapore pilatesco e che sostituisce il paradosso alla ratio. Che senso ha, infatti, fornire degli armamenti ad un paese aggredito da una guerra se poi non può utilizzarli secondo le esigenze del campo di battaglia? Conclude Minzolini, e vado direttamente sulla conclusione, perché poi vi vorrei portare anche su una posizione un po' più, diciamo, a sinistra, per così dire. L'Occidente ormai ci ha abituato alle grandi incompiute, si lancia in avventure per difendere gli ideali della democrazia, ma poi si ritrae lasciando alla mercé degli aggressori i popoli che ha illuso. È la sindrome afghana, solo che allora la ritirata fu determinata da troppe vittime e dai colori occidentali lasciate sul campo. Questa volta la carne, le vite, sono tutte sul conto di un popolo geloso della propria indipendenza. Lasciarlo in balia del nemico dopo averlo spronato, chiedergli di combattere con un braccio solo e l'altro legato per non autorizzare un uso adeguato delle armi che gli hai assicurato, finisce per trasformare inevitabilmente la tragedia in farsa. Molto duro Minzolini, mi pare, così come è molto dura la vice direttrice della Stampa, Annalisa Cuzzocrea, in questo commento a pagina 22 che si sofferma più in generale su questo dibattito, e non solo su questo, a dire il vero. Dice: servono parole di verità. Quello che manca tanto a destra che a sinistra sulla guerra in Ucraina, sulla deriva rossobruna che cresce in Europa, sulle mire reali di Vladimir Putin, una discussione a viso aperto. Quello che c'è è un insulso balletto di piccoli posizionamenti che sembrano più che altro pizzini inviati a chi deve intendere, senza una reale messa a fuoco di quel che ogni minimo traccheggiamento comporta. Il rafforzamento di Vladimir Putin di fronte a un'Europa spaccata e ancora in attesa di capire cosa succederà negli Stati Uniti, come se ancora oggi tutto dipendesse da chi comanda la Casa Bianca. E non anche da come si pongono la Cina, l'India e i cosiddetti paesi del sud globale che premono per un nuovo protagonismo e guardano il mondo da una prospettiva che non è la nostra, che non dà per scontate le nostre conquiste e i nostri valori, che ci considera nel migliore dei casi ipocriti, nel peggiore atavici, usurpatori. E anche qua vado sulla conclusione, Cuzzocrea, diciamo per così dire, picchia tanto sul centrodestra quanto sul centrosinistra. Le mosse dei partiti italiani sembrano rivolte ai propri elettorati e alla rispettiva propaganda più che alla sofferenza di un popolo. Soprattutto appaiono cieche di fronte a quel che le elezioni in Europa stanno a più riprese dimostrando. La narrazione di Putin contro le decadenti democrazie liberali è penetrata più di quanto non credessimo possibile, e non solo grazie ai social network o all'aiuto dei sovranisti miliardari alla Elon Musk. Contro gli scenari che pongono l'avanzata del Rassemblement National in Francia e l'AFD in Turingia e Sassonia, il punto non è solo cosa fare sul campo di battaglia in Ucraina, ma nelle nostre società, in difesa di quei diritti e di quell'apertura su cui, parafrasando Karl Popper, le abbiamo fondate. Così Cuzzocrea sulla Stampa. E a proposito di AFD, vabbè, c'è un'intervista di Tonia Mastrabuoni su Repubblica, pagina 3, alla leader di AFD, Alice Weidel. Se ci ignora, la CDU finirà come la DC, l'Europa ora ci ascolti, o punteremo alla Dexit, che sarebbe l'uscita della Germania dall'Unione Europea. Dice la leader di AfD, appunto, Weidel, che la cosiddetta Brandmauer, abituatevi a questa parola, viene da dire, il muro di fuoco viene chiamato così, ed è questa sorta di cordone sanitario costruito intorno ai partiti di estrema destra. La cosiddetta Brandmauer, la linea rossa degli altri partiti contro l'AfD, è profondamente antidemocratica, sembra il fronte nazionale della ex DDR. Isolando l'AfD, che in Turingia e Sassonia rappresenta oltre il 30% degli elettori, e in Turingia è arrivata persino prima, si danneggia la cultura democratica del nostro paese e si ignora l'evidente spinta degli elettori per un cambiamento politico sostanziale. La Dexit, l'uscita della Germania dall'Unione Europea, per noi è un'ultima ratio. Non vogliamo distruggere cose, le vogliamo riformare, ma può venire soltanto se i nostri partner europei capiscono che devono rispettare i nostri interessi più vitali. La Germania per sopravvivere non ha bisogno dell'Europa. L'Europa, al contrario, ha bisogno della Germania. E visto che siamo su paesi in crisi, paesi in difficoltà, guardate, vi porto, adesso la vado a recuperare, visto che siamo sulla Germania e mi sembra discretamente rilevante, sulle difficoltà economiche della Germania, perché poi forse qualcosa nasce anche da questo, anche se ci sono delle analisi interessanti, elettorali interessanti su questo, che dicono guardate, non è esattamente così, cioè la gente che vota AfD non sono gli esclusi, come spesso vengono chiamati, evocando anche gli elettori di Donald Trump. Allora, Volkswagen sta valutando di chiudere impianti in Germania. Siamo con Gianluca di Don Francesco a pagina 2 del Sole 24 Ore, ed è il primo caso in 87 anni, quindi è qualcosa che ha una certa rilevanza. Prolungata crisi economica della locomotiva tedesca gonfia i consensi dei partiti populisti, scrive di Don Francesco, a scapito della coalizione di governo e mette in ginocchio le sue imprese più rappresentative. Volkswagen deve tagliare 10 miliardi di euro di costi entro il 2026 e sta prospettando appunto di chiudere una fabbrica. Considerate che impiega 680.000 lavoratori in tutto il mondo, di cui quasi 300.000 in Germania. Altra botta per la Germania e per l'Europa il fatto che, scrive Biagio Simonetta sempre sul Sole 24 Ore, sempre nella stessa pagina, che secondo alcune indiscrezioni Intel, che è in una crisi profonda, sarebbe pronta a cancellare l'ipotesi della super factory, la super fabbrica da 32 miliardi di dollari di fabbrica di microchip, naturalmente in Germania, a fronte appunto di una crisi e della necessità di un taglio dei costi. molto rapidamente su un altro paese in crisi che ci, ma anche qua ci riguarda direttamente, abbiamo parlato di gas, forse conviene anche parlare di petrolio, è la questione della Libia. Ci torna Stefano Mauro a pagina 10 del Manifesto, vi segnalo, lo segnalo agli abbonati e agli appassionati del Sole 24 Ore, per così dire, a quelli come me, ai feticisti del Sole 24 Ore, che Sisi Bellomo ne ha scritto moltissimo nei giorni scorsi sullo stop del petrolio, però oggi sui giornali di oggi lo trovate sul Manifesto a pagina 10 con Stefano Mauro, la Libia viene descritta come sull'orlo di un nuovo conflitto. Da una settimana le autorità della Libia orientale di Bengasi hanno bloccato la produzione e le esportazioni di petrolio con un'escalation di tensioni con il governo di unità nazionale dopo il licenziamento del governatore della banca centrale libica. La produzione da martedì scorso è scesa a 600.000 barili al giorno, ovvero la metà della sua produzione abituale, in un paese già, come sapete, in estrema difficoltà e nel quale, ricorda nello scavo su Avvenire, l'altro ieri è stato ucciso il boss Bija, è un boss del traffico di esseri umani che aveva anche asceso delle importanti posizioni nella cosiddetta guardia costiera libica e che era stato fotografato in una serie di situazioni in Italia, era uno scoop che aveva fatto esattamente Avvenire. A chiudere con paesi in difficoltà, le nubi sull'economia cinese, le borse europee incerte dopo il rally, ne scrive Moria Longo a pagina 21 del Sole 24 Ore. Guardate, dato che qua ne abbiamo parlato spesso, ci torniamo, c'è un gruppo di costruzioni di Hong Kong, la New World Development, che ha registrato un crollo in borsa del 13% dopo aver comunicato la sua prima perdita da oltre due decenni. Il colosso immobiliare cinese Vanke in questi giorni ha mostrato risultati simili, tanto che il titolo ha perso il 5%, in un quadro nel quale raccontano bene, mi pare, in due pezzi, sempre a pagina, sempre su Sole 24 Ore, in questo caso a pagina 11, Giuliano Noci da una parte, nel primo di una serie di articoli, e Alberto Forchiello e Fabio Scacciavillani, stanno emergendo tutti gli squilibri della crescita cinese, una crescita cinese basata sulla produzione e sulla sovrapproduzione in alcuni casi, ed è il grande problema che ci troviamo ad affrontare, che in parte l'Europa e gli Stati Uniti stanno cercando di affrontare con i dazi, mostra la corda. Considerate questo, vi do solo questo dato dal pezzo di Noci che secondo me è interessante. Il paese, è quello che sostiene Giuliano Noci, l'abbiamo letto più di una volta, da queste parti, la sua posizione, che ci sembra una posizione ragionevole, che è questo: la Cina sta di fatto basando la sua crescita sulla produzione e non sulla domanda interna. La domanda interna incide per il 50% del PIL contro una media del 75% a livello mondiale, cioè i cinesi non comprano in sostanza, o non spendono. Tanto per dire. E la dimostrazione del livello di produzione, l'output, così viene definito, nel 2022 il 30% dell'output manifatturiero mondiale originava dalla Cina, mentre i consumi privati cinesi rappresentavano solo il 13% di quelli globali. Questo lo trovate nel pezzo di Alberto Forchiello e Fabio Scacciavillani, sempre nella stessa pagina del Sole 24 Ore, dove Forchiello e Scacciavillani dicono: guardate che qua c'è una strategia politica precisa, una sorta di strategia politica di conquista del mondo economico tramite esattamente la sovrapproduzione, l'accumulo di capacità produttiva, l'appropriazione indebita di proprietà intellettuale, il dumping compongono una precisa strategia predatoria. Ma la sofferenza cinese c'è, e c'è anche sul fronte dei veicoli elettrici. Suggerisco questa pagina del Sole che ha un sacco di punti interessanti. Traffico
24 mattino.
Oggi restiamo rapidamente sui temi economici. Allora, vi hanno convinti tutti che sono state le aziende cattive nel periodo del Covid ad alzare i prezzi alimentando l'inflazione e facendo una terribile speculazione? Beh, amiche e amici cari, dovete ricredervi. Questa è la storia che hanno raccontato molti governi, no? Oggi Luciano Capone sul Foglio ci porta su due studi che sono stati realizzati in merito a questo tema, il ragionamento era esattamente questo. Partiamo da questo principio. Le imprese, no, hanno sfruttato il Covid per alzare i prezzi eccessivamente e quindi hanno alimentato l'inflazione e quindi hanno speculato sui poveri cittadini? Ebbene, pare proprio di no. Un nuovo studio degli economisti dell'Università di Harvard, Alberto Cavallo, Paolo Mengano, Santiago Alvarez, Alexander McKay, arriva a conclusioni opposte. Analizzando i margini di profitto e le strategie di prezzo lungo tutta la catena di fornitura in Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Messico per migliaia di prodotti, gli economisti giungono alla conclusione che i margini di profitto sono stabili e condivisi tra produttori e rivenditori. Quindi non è successo questo. I prezzi li hanno aumentati perché, diciamo così, c'è stata un'inflazione alla base, ci sono stati problemi che hanno generato l'inflazione alla base a partire dai prezzi dell'energia e non solo. È la cosiddetta greedflation, così si chiama, no? L'inflazione dell'avidità. Non c'è stata questa inflazione. Lo studio del gruppo di Harvard è peraltro coerente con le evidenze di uno studio precedente realizzato dagli economisti della Banca d'Italia, Fabrizio Colonna, Roberto Torrini ed Eliana Viviano, che si è occupata di quest'altra parte dell'Oceano Atlantico, contribuendo a cambiare il dibattito nella Banca Centrale Europea. C'è stata una dinamica stazionaria o negativa esattamente di questi profitti. Dunque, sgombriamo il campo da questa storia, poi ognuno se la vedrà con il luogo comune che ha deciso di seguire, come ovvio. A proposito di costi, andrei su quello dei CPR in Albania, i centri di permanenza e di rimpatrio in Albania, come sapete progetto bandiera e in parte esempio per l'Europa, no? Del quale spesso ha parlato, se ne è discusso infinitamente. Irene Famà ne racconta i costi. 1 milione al mese per gli agenti, le spese folli dietro al CPR albanese. A pieno regime saranno 1120 posti nel centro per il trattenimento dei migranti. Tra l'altro, ma non dovrebbero essere pronti tipo a maggio, a aprile, maggio? Adesso siamo già verso fine settembre, se non vado errato. Tutti in corsa per l'Albania, dove prestare servizio nei nuovi CPR comporta un aumento in busta paga, un centinaio di euro in più al giorno per agenti penitenziari, poliziotti, carabinieri, finanzieri, più vitto, alloggio, rientro a casa. Anche giusto, mi pare. E i calcoli per quanto riguarda vita e spostamenti di chi parteciperà all'operazione sono presto fatti. 300 unità, spiega chi è ben informato, per un costo che si aggira intorno ai 30.000 euro al giorno, 900.000 euro al mese solo per quanto riguarda gli indennizzi di trasferimento. Il resto delle voci ancora da quantificare, perché ogni area e ogni attività sono cosa a sé. Sono 45 i posti disponibili per gli agenti, sono oltre 3.000 le domande presentate. L'incarico è vantaggioso, 130 euro in più al giorno, un servizio previsto da 4 a 6 mesi a seconda del grado, con la possibilità di rientrare in Italia una volta al mese con spese a carico dell'amministrazione. E se c'è una corsa per andare, anche comprensibilmente mi pare poter dire, a fare quel lavoro in Albania, non c'è una corsa invece per fare un mestiere che è importantissimo, che è quello degli infermieri. Lo racconta bene Marzio Bartoloni, a pagina 19 del Sole 24 Ore, in una pagina dedicata appunto all'emorragia di infermieri di cui soffre il servizio sanitario. Ne mancano come minimo 70.000, molto più dei medici, e che rischia di aggravarsi sempre di più, perché trovarli nei prossimi anni sarà sempre più un'impresa, visto che i giovani preferiscono studiare altro. Quest'anno, al test di selezione per l'ingresso al corso di laurea che si svolgerà dopodomani in tutta Italia, ci sarà il record negativo di candidati per il percorso di studi che dura 3 anni necessario per diventare infermiere. Da quando ci sono i test di ammissione non si sono mai viste così poche domande. Per la selezione del 5 settembre sono previsti in 21.250 per 20.700 posti disponibili. In pratica siamo ormai a un candidato per un posto messo a bando, una soglia che negli Atenei, soprattutto del centro-nord, è anche peggiore, con il paradosso che ci sono a volte più posti dei candidati che faranno gli esami. Oltre 10 anni fa c'erano in media oltre 40.000 candidati per 15-16.000 posti. Questo il quadro che riguarda la professione infermieristica, e il problema è che non ci sono, non ce ne sono abbastanza. Tra l'altro conclude gli studi, il 70% dei laureati scendono a 14.000. Un giovane infermiere, racconta Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, parte con uno stipendio di 1.700 euro e va in pensione con circa 1.900. Queste cifre fotografano un percorso di carriera che è praticamente inesistente, quindi sembra di dire in questo caso poco attraente complessivamente. Va bene, vi risparmio tutta la parte San Giuliano, sulla quale sicuramente torneremo. Si moltiplicano gli articoli con Paolo Mieri, si moltiplicano gli articoli che chiedono al ministro di fare chiarezza in medico in merito alla vicenda di questa consulente non consulente, un po' come il luogo non luogo, c'era consulente non consulente Maria Rosaria Boccia, non sappiamo esattamente se lo fosse o non lo fosse, perché riceveva le mail ma non era pagata, non abbiamo capito esattamente. Così come la vicenda dei dossier, la vicenda Striano, sulla quale più volte ci siamo soffermati e sulla quale non dubito con Paolo Mieri tra poco torneremo. Intanto il GR, il 349-238-6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.